c'è da dire un bel po' di roba. Valentina Iorio, giornalista, collabora con il Corriere della Sera, benvenuta. Hola.
Buonasera.
Ciao. Avvocato Giorgio Spaziani Testa, benvenuto. Presidente di Confedilizia, le nostre case, benvenuto.
Buonasera, grazie.
Buonasera, Presidente. Tra l'altro, uno dei suoi ultimi libri, perché ne ha scritti un bel po', La proprietà e i suoi nemici. Spaziani Testa ha curato la prefazione di questo libro. È interessante perché parla proprio di questo tema, cioè dalla direttiva dell'Unione Europea, case green, fino ad arrivare alla libertà, al concetto di libertà che forse per l'avvocato Giorgio Spaziani Testa e forse anche per molti di noi, insomma, viene fatto un po' traballare. Quindi, complimenti per il suo lavoro, ne sa una più del diavolo a questo punto su quell'argomento di oggi. Grazie, benvenuta a Confedilizia, a Spaziani Testa. Allora Valentina, dammi la notizia, Corriere della Sera, vai Valentina Iorio.
La notizia è il via libera dell'Ecofin alla direttiva dopo un negoziato molto lungo. Va precisato che il testo arrivato alla fine del negoziato è un testo per certi versi mitigato rispetto alla proposta della commissione iniziale, che era ancora più vincolante perché prevedeva un salto di classe per i singoli edifici, prevedeva che gli edifici in classe GF dovessero fare un salto di classe. Invece ora non c'è più un intervento di questo tipo richiesto, ma un miglioramento dell'efficientamento energetico di una quota degli attuali edifici nelle condizioni peggiori. Chiaramente però, visto che l'Italia, insomma, sul patrimonio residenziale ha oltre metà, insomma, degli edifici che si trovano in classe FG, quindi con prestazioni energetiche molto scarse, l'impatto rischia di essere notevole sia in termini economici che di interventi che dovranno essere fatti, con tutte le incognite anche legate al superbonus, che finora, insomma, era il principale intervento a disposizione per migliorare l'efficientamento energetico degli edifici.
Ecco, ne abbiamo messa tanta di informazione sul tavolo. Valentina, dimmi tu se devi andare via. Allora, Confedilizia che cosa risponde? Allora, se ho capito bene, da quando scatta? Dal 12? No, da quando? Da quando scatta tutto?
Essendo una direttiva, i paesi
domani
hanno 2 anni di tempo per recepirla nella normativa nazionale, quindi anche hanno spazio nella normativa nazionale per decidere come raggiungere gli obiettivi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.
Allora, l'accordo è arrivato, il via libera è arrivato, definitivo, l'Italia ha votato contro, è giusto e corretto precisarlo. Presidente di Confedilizia, ci dica tutto quello di pratico e che cosa mette sotto inchiesta di questa notizia. Quanto ci costerà,
pratico,
anche? Saremo obbligati? Mi dica chi sì, chi
si
no.
Si può dire poco di pratico perché è una direttiva agli Stati, che gli Stati dovranno decidere se e come recepire fra 2 anni. Di sotto inchiesta metto la stessa direttiva che noi abbiamo contrastato fin dal 2021 diciamo che questo lavoro ha portato anche ad attenuare, come si diceva, la portata di questo provvedimento, che continua però ad essere pericolosa. E io saluto molto favorevolmente il voto contrario che il governo ufficialmente ha dato questa mattina sul provvedimento.
Perché è pericolosa, Presidenza Spaziani Testa?
Pericolosa perché parte da un'impostazione ideologica che vorrebbe portare, gli esperti ci dicono, insomma, obiettivi assolutamente irraggiungibili nel 2050, alle emissioni zero di CO2 in tutta Europa, che vorrebbe portare nel 2030 alla riduzione del 16% del consumo di energia da parte degli immobili italiani, che agisce soprattutto con un atteggiamento coercitivo e impositivo che è rimasto nonostante l'attenuazione e che dovrebbe essere sostituito, a nostro avviso, da ciò che il governo per esempio italiano, i governi italiani di varie, diciamo, gli ideologi hanno fatto negli ultimi anni, cioè quando
Valentina
hanno
inteso, tu hai il microfono aperto, prego Presidente,
quando hanno inteso i governi spingere perché venissero fatti certi interventi di efficientamento energetico o di miglioramento sismico, cosa molto più urgente in Italia rispetto all'efficientamento energetico, o almeno altrettanto urgente, l'hanno fatto non imponendo ma l'hanno fatto incentivando. L'imposizione è un qualcosa che ci trova assolutamente d'accordo e che mettiamo assolutamente che non ci trova d'accordo, mettiamo assolutamente sotto inchiesta, perché soprattutto per un paese come l'Italia, che è molto molto diverso dai tanti paesi che compongono, da molti dei tanti paesi che compongono l'Unione Europea, è difficile. Abbiamo immobili completamente diversi, in paesi del nord Europa certi obiettivi sono stati raggiunti anni e anni fa, ci sono luoghi dove si abbatte e si ricostruisce con frequenza, noi abbiamo borghi, centri storici.
Ma allora,
mi permetto di fare una precisazione.
Valentina, prego, vai.
Sono previste delle esenzioni, delle esenzioni che varranno per i centri storici, varranno per gli edifici di culto.
Centri storici non c'è scritto da nessuna parte, ci sono.
Varranno per gli edifici storici. Edifici storici c'è scritto. Ecco. C'è scritto luoghi di culto, c'è scritto immobili a uso militare, quelli utilizzati solo temporaneamente, quindi case vacanza, quindi diciamo che dei margini ci sono. Mi permetto anche di ricordare un altro dato, anche per far capire, poi sono d'accordo che ha delle complessità notevoli l'applicazione in particolare per l'Italia, però un dato per ricordare anche perché l'Europa ha fatto questa scelta: gli edifici sono responsabili del 36% delle emissioni di gas serra. E quindi questa è una parte della normativa europea che va nella direzione di di ridurre le emissioni e di rendere l'ambiente, diciamo, per tutti più vivibile, che è un grande tema che comunque dobbiamo porci. Quindi sono d'accordo sul fatto che possano esserci misure più graduali, però credo che non sia possibile ripartire da zero, tornare indietro, non porsi il problema di migliorare l'efficienza energetica degli edifici, che è anche vantaggiosa in bolletta, ad esempio, perché c'è anche una questione di risparmio per le famiglie che si può ottenere con questo tipo di interventi. Ovviamente serviranno degli aiuti per soprattutto.
Guardate, io vi voglio far dire tutto perché ho capito che ci sono due posizioni diverse, quindi io faccio saltare anche gli argomenti che vengono dopo, mi scuserò. Però mi dica, Presidente, perché a me spaventa soprattutto il fatto chi non ha i soldi, che cosa
credo
fa?
Credo che sono stato interrotto per una difesa a spada tratta di questa direttiva, pensavo che si trattasse di una parte e di un commento dall'altra. Comunque il mio commento è completamente in direzione contraria. Io confido che il governo italiano attuale e la sua maggioranza, in coerenza con questo voto di stamattina, facciano ogni cosa possibile affinché questo provvedimento venga radicalmente modificato nella prossima legislatura europea, perché il problema è quello che ha posto stamattina il ministro Giorgetti: non ci sono risorse europee, non ci sono risorse italiane statali, non ci sono risorse private, quindi
cioè non ci sono aiuti per chi non ce l'ha,
non ce lo dice nessuno chi paga,
cioè non ci aiuta nessuno,
la bocca con
ci sono, certamente non ci sono, sono d'accordo, non ci sono finanziamenti dedicati, però c'è la precisazione anche di oggi nel comunicato della Commissione che gli stati potranno utilizzare il Fondo Sociale per il Clima, le risorse del Recovery Fund, i fondi di sviluppo. È chiaro che non sono probabilmente sufficienti per coprire tutti gli interventi, su questo siamo perfettamente d'accordo, però delle risorse che gli stati potranno decidere di dedicare soprattutto alle famiglie che si trovano più in difficoltà ci sono.
Valentina, questo è un problema vero, perché bene o male noi abbiamo i soldi per fare qualcosa. Il problema è serio, perché c'è tanta gente che è con l'acqua alla gola e il nostro paese non ha più soldi, almeno io ci credo che non abbiamo più soldi, magari non è vero.
Sì, c'è anche un problema degli errori fatti con il superbonus.
Esatto.
Diciamo che forse ci hanno fatto sprecare.
Fatto sprecare tanto e la pagheremo per tanto tempo. E a questo punto, allora, per le persone che non ce la fanno, cosa gli succederà? Andranno anche in mezzo, avranno anche dei guai di tipo legale? Non mi sembra giusto, cioè chi pagherà per chi non ce la potrà fare? Lo Stato non ce la può fare? loro non ce la fanno, ci saranno dei guai di tipo legale. Presidente, lei è anche uno che di leggi se ne intende, cosa ci succederà? Cosa succederà a quelle famiglie che non ce la faranno a pagare? Cioè, per carità, dipenderà. Il verde ci teniamo tutti all'aria pulita e via dicendo. Però
questo dipenderà dall'eventuale provvedimento di ricepimento del governo italiano. In assenza di provvedimento di ricepimento non c'è alcun obbligo per nessuno. Il riferimento al superbonus, io lo vorrei girare al contrario dicendo: se con superbonus 110% più cessione del credito e sconto in fattura, quindi possibilità di non anticipare nemmeno un euro, sono stati fatti interventi per un numero limitatissimo di immobili, soprattutto nei condomini, questo è difficilissimo, figuriamoci che cosa può essere fatto se non ci sono risorse pubbliche, non c'è una cessione del credito e sconto in fattura che consente di non anticipare i soldi e ci sono le difficoltà finanziarie che hanno tutti i cittadini italiani, molti dei quali fanno fatica addirittura a pagare la rata del mutuo. Questa è la realtà. Poi le conseguenze dipendono dal provvedimento che il singolo paese attua. Attualmente questo paese ha un governo che nel votare stamattina contro di fatto si sta impegnando a far sì che la direttiva sia modificata, lo stanno dicendo gli esponenti della maggioranza in questi minuti, e se non riusciranno a modificarla, perché la maggioranza europea magari rimarrà su queste posizioni, io credo che si dovrebbero impegnare in Italia, che saranno loro ad attuare, a recepire questa direttiva, per farlo senza imporre alcun obbligo ai cittadini e quindi per non determinare alcuna conseguenza legale.
Ho capito. Allora, io mi scuso con gli altri ospiti, sono saltati tutti gli argomenti successivi al vostro, ma era giusto farlo, perché ho capito che c'erano un po' le due anime di questa notizia, che è grossa. La nostra casa è la nostra vita, attenzione, ma la nostra vita non va avanti se non abbiamo i soldi per mangiare, per pagare il mutuo e avere anche, quindi luci e ombre, e per il momento rimane un po' ancora in sospeso. Io, se mi permettete, vi rinviterò e mi scuso con gli ospiti che sono saltati. Però è troppo importante anche questo argomento e vi ringrazio perché con la vostra discussione mi avete chiarito e lasciato anche un po' in sospeso, detto tra noi, perché poi alla fine vedremo cosa succederà. Valentina Iorio, ti ringrazio. Corriere della Sera, grazie.
Grazie a voi.
Ehi, sei una bella tigre, ti difendi bene i tuoi argomenti, complimenti. E avvocato Giorgio Spaziani Testa, presidente di Confedilizia, lui è un lord e anche lui ha tirato fuori bene le unghie, quindi complimenti a voi.
E
notizia faticosa. Allora io mi scuso con tutti e finisco con una cosa, diciamo così, dolce. Vedrete dappertutto, su tutti i telegiornali, il nostro Presidente della Repubblica Mattarella, che ha ricevuto a Trieste la laurea honoris causa. E dice, lui ha detto, al mondo serve pace, l'Unione Europea dia risposte concrete, le università siano libere anche nel dissenso al potere. Allora sapete cosa vi dico? Io mi sono posta un po' di domande, ma le lauree honoris causa, poi alla fine, ma che cosa servono? Cioè, senza togliere niente a quelle che hanno dato stamattina al nostro Presidente della Repubblica, a che cosa servono? Poi uno, per dire, la prende in giurisprudenza, può andare in tribunale a difenderci oppure no? È chiaro che sono un po', metto sotto inchiesta anche le lauree, però non è vero, sono atti simbolici molto importanti, molto prestigiosi e che